In questa puntata del format Incontri musicali di IMD Music e Web, IMD Radio e IMD Play, siamo a colloquio nuovamente con l'organista Mario Verdicchio. È la terza intervista che realizziamo con questo straordinario strumentista, questo virtuoso impagabile del suo strumento, e parliamo di quello che è il suo secondo album per IMD Music e Web. In realtà il primo è in uscita in questi giorni e già abbiamo iniziato a lavorare rapidamente al secondo. Ecco Mario, mentre nel primo album ci siamo confrontati soprattutto col repertorio francese. In questo secondo album viriamo gradualmente dal repertorio francese, quindi da un Dupré doc potremmo dire, viriamo rapidamente, ma con i piedi per così dire per terra, sul repertorio tedesco e arrivando a Mendelssohn e Bach, passando per Ravanello. Qual è il filo conduttore che lega questo percorso apparentemente eterogeneo e frastagliato?
Si tratta di un'attenzione alle grandi forme organistiche, soprattutto. Difatti, accanto all'ultimo Bach del Preludio Fuga BWV 548, vale a dire il Bach più maturo, il Bach di Lipsia, con questo Preludio Fuga, che in realtà ha una struttura addirittura sinfonica, soprattutto nel preludio, una forma di sinfonismo pluritematico che tanto aveva affascinato lo stesso Mendelssohn, e la ricrea idealmente nelle sue sonate. In pratica riprende la quintessenza, l'humus dell'etica e della forma bachiana per riproporla in queste sonate, pur opera giovanile, ma estremamente mature quanto al contesto formale e all'articolazione. Mendelssohn si innamora dello strumento di Bach e lo fa rivivere con un linguaggio sì romantico, ma attentissimo alla forma, questa forma sonata, perfetta, pulitissima, nelle tematiche e nella conduzione, articolata in questi quattro tempi, secondo i più precisi canoni, della sonata da chiesa, soprattutto, vuole quattro tempi. La sonata da chiesa era concepita appunto in quattro tempi, in questa tonalità di Fa minore, tonalità seria, declamatoria, sul tema di un corale. Le sonate sul corale, forma che Mendelssohn ripropone più volte in ottemperanza e in ossequio alla tradizione luterana. Luterano lui stesso, peraltro, riprende queste tematiche all'interno della sonata, questo corale armonizzato, quindi una forma squisitamente chiesastica. Il filo conduttore è che lega tutte queste cose. Abbiamo detto la grande forma. Ripropongo un'altra struttura sinfonica, questa volta con un occhio di riguardo alla prima proposizione, al primo CD, allo stesso Dupré, che ci propone una sinfonia, la struttura sinfonica di cui parlavamo prima. Questa sinfonia, articolata in forma tripartita, ci sono tre tempi, dove si avvicendano queste tematiche, giocate con estrema maestria e con grandissima attenzione anche al colore organistico. E si pensa che è un'antecedenza improvvisata dallo stesso Dupré, impareggiabile improvvisatore, e che poi, soddisfatto di questa improvvisazione, la mise per iscritto e divenne questa sinfonia. Tutte le variazioni di Ravanello sono sempre concepite nella massima attenzione alle grandi forme, la sinfonia e la variazione. Ravanello prende questo tema in Si minore e lo articola in questa serie di variazioni variopinte, direi fantasmagoriche sotto molti aspetti, in cui l'organista deve dare veramente fondo a tutte le sue risorse tecniche, estremamente impegnative, giocate su timbri diversi, su manuali diversi, spesso in movimenti molto rapidi. Quindi, in ultima analisi, il filo conduttore è questa attenzione alle grandi forme organistiche, mutuate stavolta da Bach a Mendelssohn, che per certi aspetti rappresenta il suo erede, il suo vero erede romantico. Diceva lui stesso che la musica bachiana era fatta per essere suonata nell'eterno, musica eternamente valida, eternamente bella. Si passa attraverso Dupré nella forma sinfonica, ereditata proprio dall'ultimo Bach. Si può parlare di sinfonia. Lui stesso parlava di sinfonie nelle sue ultime composizioni. Per approdare infine a questo epigono del romanticismo italiano, Ravanello, che ci propone questa serie di grandi variazioni. Spero di aver fatto un quadro abbastanza esauriente di questo programma.
Il quadro è assolutamente esauriente. Cosa possiamo dire dello strumento che ascoltiamo in questo programma?
Lo strumento è quello della Katharinenkirche di Francoforte, un grande strumento della ditta Rieger, assolutamente completo per ogni repertorio, tre tastiere, 60 registri, un'acustica assolutamente perfetta. È stato concepito appunto per qualsiasi repertorio, dagli antichi fino ai giorni nostri. Io ero rimasto veramente incantato, direi.
Ecco, il percorso nell'universo delle grandi forme, diciamo questa sintesi che tu ci proponi, che riflessione ci porta a avere sul repertorio organistico, sul gradimento del repertorio organistico? Insomma, abbiamo oggi, nel XXI secolo abbastanza inoltrato, un pubblico maturo, soprattutto in Italia, per proposte culturali e musicali di questo tipo, oppure dobbiamo rassegnarci alla convinzione generale che la cultura organistica si stia indebolendo, quantomeno nella coscienza del pubblico, non certo in quella di voi interpreti?
Mi riallaccio a quanto avevo detto nelle interviste precedenti. Il pubblico mi sembra assolutamente maturo, è una brutta espressione che sto per usare, anche per una forma di esaurimento delle proposte, dove un'eccessiva incidenza del pur grandissimo repertorio antico, forse un'eccessiva proposta di quest'ultimo, ha portato anche al bisogno di riavvicinarti, di riappropriarci di queste grandi forme organistiche, non tanto oltre Alpe, quanto qui, nel nostro paese. Quindi direi che il pubblico è proprio maturo per proposte di questo genere. E la mia esperienza personale mi conferma che ne risulta molto, molto, molto colpito e molto attento.
Ecco, se il pubblico è attento, forse gli operatori musicali non sono altrettanto attenti. Insomma, ci vorrebbe più sensibilità, ci vuole più sensibilità da parte dei programmatori di musica a riportare la musica organistica fuori dalle chiese e dentro le sale da concerto. Quanto siamo lontani da questo?
Un esperimento del genere era stato fatto in passato da quel grandissimo organista che era stato Ernando Germani. Era stato il primo in Italia a collocare gli strumenti in sala da concerto. L'Auditorium di Napoli aveva un grandissimo, splendido strumento di tamburini a 90 registri, che mi pare non suona più. L'Auditorium di Torino ne aveva un altro che è stato addirittura smontato. Erano tutti parti della mente di Germani, il quale giustamente diceva: non è esclusivamente uno strumento da chiesa, liturgico o paraliturgico, è anche uno strumento da concerto, quindi valorizziamolo come tale. In paesi come la Francia questo era già stato fatto, addirittura nell'Ottocento. Marcel Dupré suonava al Palais des Congrès, il grande Cavalier Cole, che lì era situato. In Inghilterra gli strumenti erano in sala da concerto, la stessa America, perché noi non avremmo dovuto farlo? E quindi Germani si era adoperato per fare operazioni di questo genere, oggi purtroppo dimenticate. Lo strumento è stato ricollocato in quello che si ritiene il suo spazio ideale, cioè la chiesa, e inevitabilmente ne è risultato un impoverimento delle proposte concertistiche. Mi riallaccio a quella mia stessa definizione del fatto concerto.
Indubbiamente il fatto concerto è un fatto che deve essere riportato in vita, ma perché si è persa secondo te questa, come dire, questa operatività? Cosa è mancato nella cultura musicale, nella cultura della vita musicale, nella cultura della produzione musicale affinché questo tipo di programmazione si disperdesse?
Probabilmente un certo sospetto degli operatori musicali verso questo strumento che veniva sempre più riproposto come una forma minore di concertismo, ma sì, è uno strumento da chiesa, ha il suo repertorio, gli organisti sono un pochino una setta fra di loro, e fra di loro vige continuamente la forma dello scambio concerto, io ti faccio suonare, tu mi fai suonare, e si è sviluppata una forma di involuzione, quindi la forma concerto vera e propria, al pari di tutte le altre proposte strumentali, pianistiche, violinistiche, orchestrali, si è spenta purtroppo. Quindi anche gli operatori, almeno io ho notato sempre questa forma di diffidenza un po' sospettosa nei confronti dell'organo e del repertorio organistico, quasi come se non riuscisse ad attirare il pubblico. E direi che è ora di intervenire proprio in questo senso.
Ecco, l'organo è sicuramente un protagonista della storia della musica, un protagonista della storia della musica che però fa fatica a trovare il suo spazio oggi in una vita musicale sempre più povera di idee, povera anche di risorse economiche. E in questo contesto, quanto è diventato più difficile mantenere in efficienza i grandi strumenti ad onta della tecnologia che metterebbe anche a disposizione strumenti importanti basati sull'elettronica e altro, probabilmente anche più economici. Ma insomma, quanto pesa la crisi economica generale sulla possibilità dell'organo di avere un riscatto?
A mio avviso non è tanto un fatto economico, per il fatto che mantenere in efficienza, per esempio, grandi strumenti da concerto nelle sale concertistiche e nei vari auditorium, ad esempio la Germania, che è avanti il primato degli strumenti, degli organi in sala da concerto, ma la spesa è relativa, per esempio mantenere in efficienza uno strumento non costa tanto, anzi, molto meno di quello che costano le prove d'orchestra o i vari accessori scenici, le luci, l'apparato elettrico, l'amplificazione. No, non è questo il discorso assolutamente.
Insomma, il discorso però è quello di trovare il modo di esserci e di ridare all'organo la dignità che merita, quantomeno in Italia, perché all'estero abbiamo constatato come la situazione sia diversa. Ai giovani organisti, che comunque sia, su cui diciamo pesa in gran parte l'onere e l'onore di farsi alfieri di questo riscatto, che consiglio potresti dare dall'alto della tua esperienza?
Di avvicinarsi maggiormente al repertorio più concertistico, vale a dire alle grandi forme, al repertorio del Novecento, senza cerco di dimenticare l'Ottocento, meno che meno Bach, voglio dire, un approccio forse meno, è una brutta espressione, meno intellettuale, ma più musicale. Fare musica, fare concerto, non è una lezione accademica, è un'altra forma d'arte e che deve andare per forza alle orecchie del pubblico, lo deve coinvolgere, lo deve stimolare.
A livello esemplificativo, quale pensi che sia l'ascolto che possiamo proporre al nostro pubblico a commento di questa tua intervista riguardo questo secondo album? Diciamo uno tra tutti gli ascolti di questa tracklist che riassume al meglio i concetti anche che abbiamo esposto oggi e anche il tuo essere interprete in questo percorso.
Un esempio che a mio avviso può arrivare alle orecchie e anche al cuore del pubblico senza la minima difficoltà, è proprio Mendelssohn, grandissimo romantico, che pure dedica all'organo una grande attenzione, le 6 sonate, i grandi preludi e fughe, anche altre composizioni, ci sono delle variazioni, che pure sono graditissime al pubblico che ascolta. Ecco, Mendelssohn già in queste proposte può arrivare validissimamente al pubblico, al pari di un pianista che fa le ultime sonate di Beethoven o che suona Brahms o che suona Chopin. Insomma, a mio avviso, ecco, un'esemplificazione tipica potrebbe proprio essere questa. Perché non fare una monografia mendelssohniana?